guerra dollaro e scontro fra monete. Interventi dal convegno della rete MMT del Friuli Venezia Giulia, 18 giugno 2022.
E adesso cercheremo invece, cambiando un attimo campo, con Gianluca Campo.
La battuta ti è venuta.
Sì, assolutamente, e ci spiegherà quello che dovrebbe fare, in teoria, un governo normale in pieno potere per poter tirar fuori i cittadini e le imprese da uno scenario, diciamo, di emergenza o comunque di difficoltà. Perché adesso appunto andremo a parlare di qualcosa di più specifico nell'ambito della MMT e non solo, ovviamente anche della gestione della moneta e delle tecniche monetarie, con appunto il dottor Gianluca Campo, che è laureato all'Università di Cattolica e già è un analista di politiche pubbliche, è autore del libro Monetizzazione del debito pubblico e del vincolo di bilancio, che è stato anche vincitore del prestigioso premio Mario Luzi.
Oggi vorrei condividere con voi i risultati del mio lavoro, seguendo proprio il metodo che ha portato alla mia tesi, cioè riassumere i caratteri principali e la teoria mainstream, per poi darne una critica. Lo farei iniziando a porci una domanda attuale, anche qui purtroppo. Qual è il compito dello Stato per farci uscire dalla crisi? Beh, secondo la teoria mainstream, la risposta non è così difficile. Perché in generale diciamo che lo Stato, per traghettare fuori il proprio Stato dalla crisi, ha a disposizione la politica economica, cioè politica monetaria e politica fiscale. Secondo la teoria mainstream, il compito appartiene alla politica monetaria, è la banca centrale, che in particolare con lo strumento del tasso di interesse guida l'economia e la porta secondo i propri obiettivi macroeconomici desiderati. L'abbiamo visto anche in questi giorni, proprio settimana scorsa, questa settimana, la Banca Centrale Europea ha deciso di aumentare i tassi di interesse, proprio perché secondo le sue previsioni, la sua concezione, è il tasso di interesse che guida l'economia. E quando l'economia si discosta dai propri obiettivi, allora si agisce secondo questo canale. È la politica monetaria. Se ricordate, lo stesso è stato fatto anche nel 2008, quando c'è stato lo scoppio della crisi di Lehman Brothers. Subito le banche centrali, come la Federal Reserve, la Banca Centrale Americana e poi anche quella europea, hanno utilizzato il tasso di interesse per tentare di invertire il ciclo. Non contenti, vedendo i risultati pressoché fallimentari, nel 2015 poi la Banca Centrale Europea ha anche lanciato il quantitative easing, che è sempre uno strumento di politica monetaria che consiste negli acquisti di titoli di Stato e privati. Allora fu salutato come una misura straordinaria, una misura che la Banca Centrale Europea si era inventata un po' fuori dal cilindro, ma in realtà è una misura che è la stessa medicina ma con un dosaggio più alto, fa sempre parte del quadro mainstream, della teoria mainstream. Ecco, per uscire fuori dalla crisi, la risposta del quadro teorico di riferimento è chiara. Bisogna agire sulla politica monetaria tramite il tasso di interesse. Per quanto riguarda invece la politica fiscale, anche qui il discorso è chiaro per la logica mainstream. La politica fiscale è tutta più inefficace, se non dannosa. Ecco perché abbiamo vissuto un periodo di austerità, dove i bilanci dello Stato venivano compressi, dove la tassazione rimaneva alta e gli investimenti rimanevano bassi. E perché la politica fiscale è considerata dannosa? Perché secondo la teoria mainstream, quando un governo spende troppo o quando c'è una politica fiscale espansiva, allora ciò comporta un aumento dei tassi di interesse sui titoli di Stato. Un aumento dei tassi di interesse sui titoli di Stato comporta che nessuno vuol più comprare i titoli di Stato dei governativi. A questo punto si hanno solo due strade davanti, che entrambi rappresentano degli shock. Se nessuno vuol più comprare i titoli di Stato governativi, il governo non ha più come finanziare la propria spesa, quindi fallisce. È il primo caso, il default, il caso shock del default. Il secondo caso: ci sarebbe un attore che può comprare titoli di Stato in questo modo, dando soldi al governo e permettendo di finanziare la spesa. Questa istituzione si chiama Banco Centrale, ma questo intervento comporta un prezzo elevato, che è l'inflazione. Cioè, per evitare il default dello Stato, la banca centrale compra i titoli di Stato, ma in questo modo porta inflazione. Ecco perché io chiamo monetizzazione del debito pubblico, è questa. Nella logica mainstream, la monetizzazione del debito pubblico, cioè gli acquisti di titoli di Stato, sono pari all'inflazione. Ed ecco perché si può dire che la legittimazione teorica a un vincolo di bilancio stringente, ad una politica fiscale che mantiene alta la tassazione e bassi gli investimenti, è proprio la monetizzazione. Perché, di nuovo, se lo Stato spende troppo, aumentano i tassi di interesse, nessuno vuol più comprare titoli di Stato, e se lo fa la banca centrale, allora schizza in alto l'inflazione. Questa è la legittimazione teorica, in parole povere, all'austerità. Ecco perché sentiamo anche dire spesso il debito PIL, il rapporto debito PIL deve sempre stare in un sentiero sostenibile. Da dove nasce la parola sostenibile? È proprio da questo discorso. Perché se diviene insostenibile, allora si forza la banca centrale a monetizzare e quindi a portare l'inflazione. Passando anche a una parte un po' più critica di questo ragionamento, possiamo osservare come la realtà ci abbia fatto un regalo, cioè quello ci ha messo davanti un esperimento sociale, mostrandoci, ci ha portato avanti un esperimento per poter validare questo tipo di assunzioni della parte della teoria mainstream. Questo esperimento è stato proprio il quantitativismo che la Banca Centrale europea ha lanciato nel 2015 e che consiste proprio nell'acquisto ingente di titoli di Stato e anche privati. Bene, dal 2015 al 2018 la Banca Centrale Europea ha comprato 2.000 miliardi e mezzo tra titoli pubblici e privati, quindi ha creato una liquidità bancaria pari a 2.000 miliardi e mezzo, con risultato zero per quanto riguarda l'inflazione. Secondo la teoria mainstream, questa enorme liquidità bancaria creata dalla Banca Centrale Europea, questa enorme monetizzazione del debito, avrebbe senza dubbio portato inflazione. E così non è stato, perché come vediamo ad esempio sotto l'era Draghi, quando Draghi era governatore della Banca Centrale Europea, il suo obiettivo era di portare l'inflazione al 2% nel medio termine. L'inflazione è rimasta ancorata all'1,3%. Se ricordate, avevamo problemi di deflazione. Ed ecco qui la prima conclusione che la mia tesi porta avanti. Dal punto di vista empirico, la legittimazione teorica ad avere un vincolo di bilancio così stringente non supera la prova empirica. Perché la monetizzazione del debito pubblico, chiamato sotto forma di quantitative easing, non ha portato inflazione. Ed ecco che l'impalcatura teorica mainstream ha così una grande crepa, perché significa che la concezione sul vincolo di bilancio, e cioè tutta l'impalcatura che regge la politica economica del governo, è dal punto di vista teorico bucata, dal punto di vista pratico non regge la prova empirica. Io ho voluto qui dare una semplificazione nella mia tesi, parlando solo del confronto con la realtà empirica. Nella mia tesi parlo da dettaglio di una critica teorica passo dopo passo, perché la teoria mainstream si serve di concetti come moltiplicatore monetario, eccetera, eccetera, che vengono passati in osservazione, ma che non penso adesso vale la pena riprendere. A questo punto, visto che abbiamo detto che la concezione sul bilancio pubblico mainstream è soggetta a degli errori teorici e non risponde alla realtà empirica, allora mi sono posto la domanda. Noi di un vincolo di bilancio lo Stato ne ha comunque bisogno, perché è utile alla collettività. Però deve essere sensato, deve essere ragionevole. E su cosa si può attaccare questo vincolo di bilancio? Beh, possiamo trovare una spiegazione traendo conoscenza dal mondo della MMT, della Modern Monetary Theory. La MMT divide l'economia in due settori, due grandi settori. Il settore che emette la valuta, il settore che utilizza la valuta. Il settore che emette la valuta è il settore pubblico. Il settore che utilizza la valuta è il settore privato, il settore dove fanno parte famiglie e imprese. Quindi abbiamo un settore che è il monopolista della valuta, cioè colui che crea la valuta e solo lui può creare la valuta, e il settore che utilizza e sono le famiglie e imprese. Cosa succede quando lo Stato spende? Proviamo a fare un esempio, anche pensando a una partita a poker, a carte, ad esempio, traducendole in fish. Quando lo Stato spende, mettiamo che spende 1, a fine anno avrà un meno 1 nel proprio bilancio. Il settore privato, quello delle famiglie e le imprese, avrà un più 1, perché questi soldi che sono usciti dallo Stato saranno il reddito di qualcuno nell'economia. Il meno 1 dello Stato a fine anno si chiama deficit pubblico. Dal punto di vista della contabilità, quindi non da una teoria, una filosofia particolare, ma della contabilità nazionale, il meno 1 dello Stato, il più 1 del settore del privato, significa che il deficit pubblico è uguale al risparmio di famiglie e imprese. Bene, se lo Stato l'anno dopo continua a registrare meno 1, e quindi il settore privato continua a registrare un più 1, questo meno 1, sommato al precedente, quindi meno 2, si chiamerà debito pubblico. Il più 2 che avremo nel settore privato si chiamerà ricchezza finanziaria netta. Ecco qui, il debito pubblico dal punto di vista contabile è la ricchezza finanziaria netta che hanno in mano cittadini ed imprese. Voler dire diminuire il debito pubblico contabilmente vuol dire distruggere una ricchezza finanziaria privata dal punto di vista contabile. Ecco perché c'è una grandissima incomprensione sul funzionamento del sistema monetario e su che cosa sia il debito pubblico e il deficit pubblico. Il debito pubblico non ha problemi di sostenibilità, a patto che dietro ci sia la garanzia della banca centrale. Se la banca centrale garantisce il debito pubblico, e ciò vuol dire che compra i titoli di Stato, allora il debito pubblico sarà sempre sostenibile. Ecco perché il discorso che sentiamo dire il debito PIL deve essere un sentiero sostenibile non ha ragione di esistere se la banca centrale garantisce il debito pubblico, che è quindi, come costruzione del sistema monetario, lo strumento che lo Stato ha per creare sviluppo, crescita, occupazione. E non è una finalità numerica da raggiungere, da rispettare lo 0,1 o lo 0,2. No, è uno strumento per raggiungere delle finalità reali. Ed ecco perché il ripensamento del vincolo di bilancio è oggi necessario. E oggi un vincolo di bilancio che tenga conto di questo discorso è quanto mai necessario. Un vincolo di bilancio che consenta di ampliare il debito pubblico quando il settore privato lo richiede per alimentare i propri consumi, per alimentare i propri investimenti, per alimentare l'occupazione. Oggi il ripensamento del vincolo di bilancio è proprio la vera sfida della macroeconomia davanti ed è l'unica strada, l'unica che può consentire alle politiche pubbliche di perseguire ambiziosi progetti di crescita e prosperità reale. Se non si ha un vincolo di bilancio ripensato in funzione delle caratteristiche macroeconomiche del sistema, beh, tutto il resto viene da sé, c'è poco da fare. Questo è il punto centrale, questa è la punta dell'iceberg da cui tutto dipende. Bene, vorrei adesso fare qualche riflessione un attimino un po' più puntuale sul contesto, cioè vorrei un attimo attualizzare il discorso che sto facendo. A che punto siamo col ripensamento del vincolo di bilancio nell'Unione Europea? Beh, oggi viviamo in un contesto dove c'è stata ripromessa il patto di stabilità e crescita, vale a dire il ritorno dell'austerità. C'è stato promesso come nel 2024 ritornerà il patto di stabilità e crescita, sì è vero, sotto una rivisitazione, non si può neanche dire riforma, o una leggera rivisitazione del contenuto, ma che di fatto porterà austerità. Di fatto porterà deprivazione economica e sociale, perché si baserà sulle stesse regole di bilancio e sulla stessa concezione di bilancio. Ecco perché la governance economica dell'Unione Europea è oggi basata su un paradigma teorico controproducente, proprio per dire controproducente, che nell'adottare un'azione raggiunge il risultato opposto. Come ad esempio il discorso sui tassi di interesse della Banca Centrale Europea, che oggi, che qualche giorno fa, ha aumentato. Beh, è una scelta irragionevole. Perché? Perché la Banca Centrale Europea vuole combattere l'inflazione col tasso di interesse. Ancora, se ricordate come abbiamo aperto il nostro discorso, è il tasso di interesse nel quadro mainstream, la leva magica che porta al sentiero dell'economia che si desidera. Ma questa è una scelta anche qui controproducente, perché lo Stato è un pagatore netto di interessi. Lo Stato paga tantissimi interessi. Se si trova costretto a pagarne di più, E se questa spesa di interessi contribuisce ad aumentare il volume delle spese, beh, allora l'inflazione sarà più alta. Quindi aumentare il tasso di interesse dal punto di vista di chi guarda il mondo in una logica MMT, anzi, può portare ad un aumento dell'inflazione e non a una diminuzione. Lasciando stare il discorso che questo è chiaro, purtroppo non a tutti, perché monta anche un discorso diverso. È chiaro come questa sia un'inflazione da costi, come è chiaro come questa sia un'inflazione dovuta ai lockdown, è dovuta alle strozzature nelle catene globali del valore, nelle forniture internazionali di merci come microchip, nei costi dell'energia. Quindi il collegamento tra l'aumento del tasso di interesse e la diminuzione dell'inflazione che la Banca Centrale Europea, il quadro mainstream presume, semplicemente non avverrà. Al massimo avverrà l'opposto. Bene, quindi ci troviamo al vivere in un contesto anche istituzionale molto delicato e molto particolare. E anche dal punto di vista politico, io ho letto, così concludo, ma volevo ci tengo a condividerlo con voi, le raccomandazioni che la Commissione europea ha fatto nel pacchetto di primavera nel merito del semestre europeo all'Italia. Perché sapete che la Commissione europea in determinati periodi dell'anno dà delle invia delle raccomandazioni macroeconomiche che gli Stati sono tenuti a recepire e ad osservare. Bene, a pagina 13, in queste raccomandazioni che la Commissione rivolge all'Italia, leggo testualmente. In Italia sono in aumento le disuguaglianze, che rimangono una sfida chiave e che minano il potenziale di crescita. Allo stesso tempo, l'Italia ha margini di manovra limitati a causa dell'elevato livello del debito pubblico. Ecco, ecco cosa dice il linguaggio della Commissione europea, che è un linguaggio di rassegnazione. Innanzitutto considera ancora il debito pubblico come un problema e non uno strumento da parte dello Stato. Ma poi fa altro, lancia un messaggio politico che è inaccettabile, è un messaggio di rassegnazione, e questo specialmente rivolto ai giovani, è un messaggio davvero inaccettabile. Non è vero, vivete in una situazione delicata con disuguaglianze, catastrofi economiche e sociali, ma non c'è il debito pubblico, non avrete altro mondo al di fuori di questo. Beh, questo penso che sia un discorso davvero da respingere, perché nel mezzo di una crisi come quella che stiamo vivendo, è tempo di costruirlo, il futuro, di pensare allo sviluppo con determinazione, con tutti gli strumenti che abbiamo, valorizzando le nostre eccellenze, la cultura, i nostri territori, le nostre piccole e medie imprese, che per anni hanno dato lustro all'Italia e a tutto il mondo. C'è chi oggi parla il linguaggio della rassegnazione. Beh, io penso che con la conoscenza oggi noi abbiamo un compito, quello di parlare il linguaggio della speranza. Grazie.
Faccio una domanda a Gianluca Campo, una domanda telegrafica a cui chiedo una risposta brevissima, che è questa: il debito pubblico sta rubando davvero il futuro ai giovani? E poi una domanda un po' più articolata relativamente al PNRR, questo famoso PNRR per cui bisogna fare qualsiasi cosa affinché non puoi farlo perché sennò il PNRR. Non puoi fare questo, non puoi fare quell'altro perché altrimenti non raggiungiamo quello, non abbiamo i soldi dall'Europa. Gianluca, questo PNRR ci aiuterà in qualche modo ad uscire dalla crisi oppure è un palliativo?
Eccoci, mi sentite sempre?
Sì, vai.
Perfetto. Allora, sulla domanda in relazione al debito pubblico. Facevo prima l'esempio delle fiche, della giocata a carte, quando lo Stato spende e qualcun altro che si trova di fronte riceve, no? Quando qualcuno spende non può che essere lo Stato, perché lo Stato è il monopolista della valuta, colui che crea la valuta, la crea spendendo attraverso la spesa pubblica, che è reddito privato. Spesa pubblica uguale reddito privato, compatibilmente. Il sistema monetario nasce servendosi di uno strumento, che è proprio la moneta, che è la moneta per realizzare delle finalità che non possono che essere reali, finalità di piena occupazione, di crescita, di sviluppo, di coesione sociale ed economica. Poi questa è politica, poi uno Stato, attraverso, comprendendo il proprio sistema monetario e utilizzandolo secondo la propria visione del mondo e secondo la propria politica, può realizzare degli obiettivi di natura reale, a seconda proprio, appunto, del proprio orientamento. Ma ciò non toglie che lo strumento, il sistema monetario, è una leva che va azionata per raggiungere degli obiettivi. In particolare, la contabilità nazionale ci dice che il debito pubblico, o altrimenti meglio detto passività finanziaria del settore pubblico, è uguale all'attività finanziaria del settore privato. Debito pubblico che cos'è? Sono banconote. Le banconote emesse dallo Stato sono nel nostro portafoglio e rappresenta un'attività finanziaria per il nostro portafoglio. Ecco, quindi questo è importante. Il debito pubblico è la nostra ricchezza finanziaria. Dal momento in cui la banca centrale si impegna a garantirlo, allora sarà sempre solvibile, sarà sempre sostenibile. Se la banca centrale europea dovesse alzarsi, tutte le banche centrali europee, ma dico non a caso un lapsus quella europea, perché come abbiamo visto questa settimana forse il governatore della banca centrale si è alzato e ha detto ma forse sapete cosa, non lo garantisco più, e beh, a questo punto abbiamo un problema. Il governatore della Banca Centrale Europea ha tutta l'autorità per alzarsi domani mattina e dire no, guardate, io gli stati membri non lo garantisco, perché il mandato della Banca Centrale Europea non prevede questo, non prevede che la Banca Centrale Europea debba limitare lo spread o acquistare i titoli pubblici per salvare non più il bilancio dello Stato. E quindi abbiamo un problema molto forte nell'architettura istituzionale dell'Unione Europea. È successo anche durante la pandemia, nella primissima conferenza stampa della nuova Presidente della Banca Centrale Europea. Viviamo in un contesto in cui il governatore della Banca Centrale Europea si può alzare la mattina e ha tutta l'autorità per mandare in default lo Stato, gli stati membri. Ecco che questo è il vulnus principale, la debolezza principale dell'architettura istituzionale europea, nonché causa delle restanti tipo di debolezze. Ripeto, poi l'austerità c'è di nuovo promessa attraverso il patto di stabilità e crescita che verrà non riformato ma rivisitato leggermente e ritornerà in auge nel 2024, e quindi ci si ripromette l'austerità, ci si ripromette una deprivazione economica e sociale, e quindi questo viviamo in un periodo, un'architettura istituzionale complessa con delle prospettive che lo sono ancora di più. Nel frattempo è nato un nuovo strumento ha fatto nascere l'Europa proprio per riprendere, il tentativo di riprendere un sentiero di crescita. Questo strumento si chiama Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, italiano, parlo del piano italiano, che è salutato da quanto? Ormai da 2 anni, come il piano che rivoluzionerà l'economia e la società italiana, come i giornaloni, i mainstream, all'Univo, a Coro Unico lo salutano come il piano che trasformerà l'Italia in meglio. Io farei un'analisi un po' più attenta, un po' più precisa, dividendolo innanzitutto dal punto di vista qualitativo e poi da quello quantitativo. Dal punto di vista qualitativo sappiamo che i fondi del PNRR sono condizionati al raggiungimento degli obiettivi. Target e milestone non sono altro che degli obiettivi che l'Italia deve raggiungere per accedere a queste tranche di soldi. Beh, qui si gioca una partita importante, perché bisogna vedere quali sono questi obiettivi, quali sono queste riforme che è necessario raggiungere. Sappiamo che in tema di raccomandazioni, ne ho letto prima una, ma l'Unione Europea è famosa tristemente per elargire raccomandazioni molto tristi. Taglia la spesa pubblica, taglia la sanità, taglia l'istruzione, taglia i settori strategici cruciali per la nostra economia. Quindi c'è un passato storico deprimente per le raccomandazioni dell'Unione Europea e bisognerà ancora qui fare un lavoro di monitoraggio molto attento per vedere a quali riforme è necessario sottoporre il nostro paese per arrivare a questi fondi. Poi c'è il punto di vista quantitativo, cioè la dotazione finanziaria del piano. Nel 2020 l'Italia ha perso il 9% del prodotto interno lordo, in un anno solo, non meno 9%, il primo anno della pandemia. Quando il governo ha approvato il PNRR, cioè nell'aprile del 2021, alla fine del PNRR ha anche illustrato delle previsioni di crescita, cioè questo PNRR che impatto avrà sulla crescita? Le stime ufficiali, aprile 2001, quindi sembra di parlare veramente di un'epoca fa, La stima massima era del 3,6% del PIL, cioè il piano nazionale di ripresa contribuirà a far crescere l'economia italiana del 3,6 al massimo, se le cose dovessero andare un po' male dell'1,8%. Quindi, a fronte già di un 9% che avevamo perso, le stime iniziali erano già di per sé basse, perché poteva andare tra un 3,5 e un 1,8. Ora io direi che le previsioni minime del PNRR di crescita, cioè 1,8, in realtà, visto tutti i fatti, la guerra, l'inflazione e tutti quelli che stiamo vivendo, forse sarà il target a cui ammire a livello massimo. Se tutto va bene si arriverà ad 1,8 di crescita, il che è bassissimo. Una crescita bassissima. Quindi ancora qui ritorna al discorso madre. Abbiamo bisogno di un bilancio dello Stato che sappia riconoscere la potenzialità degli investimenti pubblici, ma non solo investimenti pubblici in deficit, perché solo in questo modo lo Stato potrà ottenere quelle attività finanziarie nette, tale da poter dar benzina, da poter far carburare i propri consumi, i propri investimenti, per arrivare ad un ad un'occupazione. Quindi ancora qui il discorso madre è lo stesso. Abbiamo bisogno di un bilancio dello Stato che adempia al proprio ruolo, che sappia utilizzare il sistema monetario a vantaggio delle persone, a vantaggio del contesto economico e sociale in cui stiamo vivendo. E solo tramite questo discorso, cioè, le politiche pubbliche riusciranno ad aggiungere progetti di crescita.
Guerra, dollaro e scontro fra monete. Interventi dal convegno della rete MMT del Friuli Venezia Giulia, 18 giugno 2022.